Elon Musk e la sua azienda XAI hanno lanciato lunedì Grokipedia, che prende il nome dall'LLM, il grande modello linguistico Grok, appunto, di XAI. L'enciclopedia online presentata come la concorrente di Wikipedia, quindi questa Grokipedia. La versione è stata numerata la 0.1, ce ne saranno sicuramente di più aggiornate in futuro. Lunedì sera c'erano a bordo circa 885.000 definizioni in italiano, più di 7 milioni quelle in inglese già presenti su Wikipedia invece. Il contenuto di Grokipedia è generato da intelligenza artificiale e da questo assistente IA generativo che si chiama Grok, che è di proprietà appunto dell'azienda, anche se cita le fonti su ogni pagina che produce. Partiamo da qui oggi e lo facciamo con i nostri ospiti. Intanto saluto il collega Paolo Attivissimo, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico della RSI, noto al pubblico sicuramente non solo per essere un conduttore radiofonico qui alla radio, ma anche per i suoi blog, nei quali si occupa spesso di bufale informatiche e non solo informatiche. Buongiorno Paolo, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Saluto anche Bruno Giussani, esperto di questioni sociali legate alle tecnologie digitali, ha diretto fino al 2024 TED Europa ed è autore di un podcast dal titolo La minaccia cognitiva, ed è appena finito di scrivere un libro che sarà presto in libreria, però in francese, dal titolo Meno America nelle nostre vite. Direi un titolo appropriato per questo dibattito. Buongiorno Giussani, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, Paolo Attivissimo, cominciamo con te. Spiegaci intanto Grokipedia che si annuncia e vorrebbe, nelle parole di Elon Musk, essere concorrenziale rispetto a Wikipedia. Che cos'è nello specifico e quanto questa prospettiva sia credibile?
Allora, dovrebbe essere un'enciclopedia generata fondamentalmente da un'intelligenza artificiale che legge e ricerca fonti e, a differenza di Wikipedia alla quale si ispira, non è modificabile direttamente dagli utenti, ma è possibile soltanto segnalare errori e chiedere all'intelligenza artificiale di produrre una correzione. Esteriormente lo schema è molto simile, tuttavia bisogna fare molta attenzione a un fenomeno fondamentale che è molto diffuso fra le intelligenze artificiali. Questa citazione delle fonti, che sembra un gesto di rassicurazione, di autorevolezza, in realtà molto spesso è completamente fasullo. Faccio un esempio concreto: la voce di Grokipedia dedicata alla Wikipedia in italiano contiene frasi come "aspetta, no, non posso citare", o "metti un numero? No, trovo un'alternativa". Frasi completamente senza senso, nonostante dica di essere stata verificata da Grok 2 giorni fa e nonostante includa moltissime fonti. Quindi grande attenzione alla affidabilità discutibile di questo prodotto in questo momento.
L'affidabilità si costruisce, l'autorevolezza si costruisce, la Wikipedia ci ha messo più di 20 anni e se è lo strumento che tutti noi usiamo quotidianamente è anche per questo motivo. Giussani, dall'altro lato, dicevamo, Musk presenta questa Grokipedia con uno slogan che già fa un po', come dire, alzare le sopracciglia, vogliamo dire così, l'enciclopedia per menti curiose. Quindi un tentativo anche da un punto di vista dell'immagine di proporla come qualcosa di diverso, pare.
Sì, io sono molto meno indulgente di Paolo su questa cosa, perché non penso che bisognerebbe chiamarla enciclopedia. Mm. Il fatto che Musk la chiami enciclopedia non significa che lo è, ma nel mondo frettoloso di oggi quello che è un megafono potente dice qualcosa e tutti lo riprendono subito, ancora prima di veramente riflettere alla cosa. No? Un'enciclopedia è una cosa ben specifica che risponde a certi criteri di fattualità, di analisi della realtà, eccetera. Wikipedia ha anch'essa dei problemi di accuratezza, di pregiudizi, di bias, come si dice, ma cerca di aderire il più possibile a questi criteri di fattualità. No? Ha sviluppato negli anni, 25 anni che esiste, dei meccanismi di verifica, di correzione. Non sono perfetti, perché ogni progetto che richiede di arrivare a una lettura consensuale della realtà non è mai perfetto, però questi meccanismi esistono. Quindi per me Grokipedia non è un'enciclopedia, è un catalogo di opinioni di Elon Musk, di modi di vedere il mondo di Elon Musk, di preferenze di Elon Musk, presentate come fatti e create da un'intelligenza artificiale che, non bisogna dimenticarlo, soltanto nei mesi scorsi si è autodefinita Hitler, usa il linguaggio razzista, afferma perché è l'opinione di Musk che in Sudafrica i bianchi sono vittime di genocidio e cose del genere. Quindi questa è la base sulla quale questo strumento elettronico generato dall'intelligenza artificiale è stato fatto. È un modo per canalizzare una visione del mondo, fondamentalmente.
Mi sembra già chiaro il punto di partenza di questo dibattito e a questo punto la riflessione proviamo ad allargarla da questo punto di vista. Lo stiamo vedendo, assistiamo già da tempo, da più di qualche anno, a un tentativo che forse c'è sempre stato, però con gli strumenti che ci sono oggi è più evidente, di controllare l'informazione, imbavagliare o orientare l'informazione soprattutto in quei luoghi dove l'informazione dà più fastidio, perché sono luoghi di storia democratica. Pensiamo all'autoritarismo trumpiano, al suo desiderio di tappare la bocca a tutto quello che non sia Fox News e le notizie che lo blandiscono. Da questo punto di vista sembra in Grokipedia di intravedere anche un altro percorso, cioè da un lato il tentativo di influenzare e di controllare di fatto la libera informazione, dall'altro anche quella di influenzare e controllare il libero sapere. È così, Paolo Attivissimo?
Sì, sembra proprio che questa sia l'intenzione. Fondamentalmente la domanda che ci si dovrebbe porre è a che cosa dovrebbe servire un sostituto di Wikipedia che non funziona bene come Wikipedia. Quello che vediamo, perlomeno dalla versione che è disponibile oggi, è che in realtà sta diventando un megafono appunto delle opinioni di una nicchia ristretta di specifica di ideologie, soprattutto quelle propagandate da Elon Musk. Quello che possiamo guardare dal punto di vista tecnico è che prima di tutto in questo momento Grokipedia si appoggia pesantemente a Wikipedia. Ho fatto un piccolo esperimento, sono andato su Google a cercare una frase che è: questo contenuto è tratto da Wikipedia, e l'ho cercato all'interno di Grokipedia e ho trovato decine di voci che sono semplicemente ricopiature di Wikipedia. Pensare che questo voglia sostituire Wikipedia quando sta attingendo a piene mani proprio da quella Wikipedia mi sembra abbastanza assurdo. Non significa che non sia pericoloso questo approccio, l'intento è chiaramente quello di controllare l'informazione, e ne possiamo fare alcuni esempi, come per esempio il gesto famoso che Elon Musk fece, che per molti è stato interpretato come gesto nazista, viene completamente taciuto nella biografia su Grokipedia, mentre su Wikipedia giustamente viene discusso perché è stato un evento di cronaca molto importante.
Giro la domanda anche a Bruno Giussani. Controllo dell'informazione da un lato, adesso si aggiunge anche il controllo del sapere, della libera circolazione, non delle notizie, ma proprio della conoscenza.
No, ma lei ha ragione quando dice che controllare l'accesso al sapere è un meccanismo fondamentale di accumulazione di potere. Non è neanche una novità, cioè la propaganda e la manipolazione informativa esistono fin dall'inizio dell'era cristiana, dai romani, passiamo da Niccolò Machiavelli, veniamo ai sovietici che cancellavano i personaggi delle fotografie quando non erano più graditi a Stalin, o a tutta la propaganda nazista o della CIA in giro per il mondo, o la pubblicità che è propaganda e quindi è un modo di cercare di manipolare le nostre scelte come consumatori. Passiamo chiaramente da una quindicina di anni in qua, da quando è stato lanciato l'iPhone prima, poi i social e poi tutte le altre tecnologie algoritmiche e ancora più oggi con l'intelligenza artificiale, siamo in una realtà dove siamo passati a un livello molto molto superiore di tentativo e di possibilità di influenza delle nostre scelte e quindi di controllo dell'informazione alla quale noi accediamo. E il controllo dell'informazione è un modo per influenzare il nostro modo di vedere il mondo, di capire il mondo, di relazionarci al mondo, agli altri, e di scegliere come agire in ogni circostanza, no? E questo modo superiore è quello legato al fatto che queste tecnologie, essendo costantemente presenti nella nostra vita, estraggono costantemente informazioni su di noi, di ogni tipo, in modo molto più specifico, dettagliato e in grande quantità di quanto generalmente pensiamo. E questo permette di inviarci delle informazioni mirate individualmente, non più, adesso semplifico un po', ma non è più il manifesto pubblicitario messo lungo una strada dove 50 persone passano davanti, magari due si interessano e le altre 48 sono fondamentalmente per quelli che fanno pubblicità dei contatti sprecati. Queste sono delle manipolazioni mirate personalmente grazie a questa vasta massa di informazioni e grazie a questi strumenti algoritmici che permettono questa cosa. Quello che appare sul suo telefono, quando lei pone una domanda a un chatbot o a Google, non è quello che appare sul mio telefono quando io pongo la stessa domanda allo stesso chatbot o a Google. Perché? Perché questi sistemi hanno su di lei delle informazioni, su di me delle altre informazioni, quindi le personalizzano e ci prendono di mira in modo diverso. Perché questo è importante? Perché non siamo più capaci di sapere qual è la fonte di questa informazione e quanto è affidabile questa informazione.
Queste ultime considerazioni, Giussani, gettano una luce sinistra sulla domanda successiva che vorrei porre a entrambi, magari cominciando con Paolo Attivissimo, ovvero da un lato fino adesso, fino a ascoltarvi in questi primi 10 minuti, io tra me pensavo, vabbè, se uno non fa già parte della bolla di Elon Musk o del pensiero politico che fa capo a questo personaggio, è abbastanza al sicuro, perché a me non viene neanche in mente di andare sulla Grokipedia a cercare qualcosa se quella cosa la trovo sulla Wikipedia, avendo in più anche la vostra conferma che qui troverei difficilmente lo stesso livello di autorevolezza e di corrispondenza alla realtà. Dall'altro lato però, come diceva Giussani, se ciascuno di noi è così influenzabile perché è così conosciuto da questi motori, da questi sistemi informatici, mi viene da chiedermi, siamo davvero al sicuro, almeno chi tra noi non ha interesse verso quel mondo, il mondo rappresentato da Musk, da X, da quella comunicazione per certi aspetti anche tossica, siamo al sicuro o comunque questa cosa, se la lasciamo fuori dalla porta, rischia di entrarci dalla finestra? Paolo.
Ma è difficile dirlo, viviamo in un'epoca in cui il Presidente degli Stati Uniti demolisce una fetta dalla Casa Bianca e nessuno dice nulla, come se fosse una cosa normale, quindi le cose che fino a poco tempo fa sarebbero sembrate impossibili, improbabili, oggi cominciano ad avere una preoccupante plausibilità. Vuol dire che una persona come Elon Musk, che ha delle risorse economiche elevatissime, che ha un potere di comunicazione attraverso X e gli altri suoi canali estremamente elevato e ha un'agenda molto chiara di attacco a Wikipedia come fonte che secondo lui è pericolosa per la società, può effettivamente tentare di sovvertire. Quello che può succedere, per esempio, il primo scenario che mi viene in mente è che Grokipedia venga proposta come fonte all'interno della cerchia degli utenti di X, il suo social network, certo, e che persone come per esempio Donald Trump decidano di usare Grokipedia come fonte per le loro informazioni. Se lo dovesse fare anche per esempio Fox News, avremmo una gigantesca cassa di risonanza nella quale forse numericamente le persone non sono così importanti, ma sono importanti i loro ruoli all'interno della società, sono influencer, sono persone che hanno un peso comunicativo molto elevato, quindi è facile spostare l'ago di una bilancia quando si ha un potere di fuoco comunicativo di questo genere, quindi non sottovaluterai la minaccia.
Mm-hmm. Bruno Giussani, voleva aggiungere qualcosa a questo?
No, mi sembra che qui siamo in presenza chiaramente della uno di questi meccanismi di creazione di internet paralleli, no? C'è un internet oggi che si sta formando, che è quello dell'estrema destra di Musk, di Trump, del movimento MAGA, di molti miliardari delle tecnologie che hanno un'idea piuttosto chiara di come vogliono che vada il mondo. Dall'altra parte c'è l'internet della sinistra cosiddetta woke, e poi in mezzo c'è quello di coloro che cercano di rimanere il più possibile obiettivi, attaccati al reale, di cercare di capire il mondo, di mantenere una certa sanità mentale, eccetera. Siamo in questa grande tensione informativa. Naturalmente quelli che controllano le piattaforme hanno qui un vantaggio, perché una cosa che non bisogna dimenticare è che queste piattaforme non sono neutrali, noi abbiamo tutti l'impressione che sì, questo pezzo di software, questa applicazione, questa cosa che succede sul nostro telefonino, sul nostro computer, sia neutrale, perché abbiamo un po' questa idea che la tecnologia è neutrale, ma nessuna tecnologia è neutrale, specialmente non queste. che contengono tutti e sono tutte strutturate attorno alle visioni del mondo, alle preferenze, alle opinioni, alle ideologie di coloro che lì le sviluppano e che le posseggono.
Giussani, rimango ancora con lei perché citavamo all'inizio il suo podcast Minaccia Cognitiva, un podcast in 6 puntate che non si occupa solo di disinformazione ma che mette in luce una guerra silenziosa in cui la mente umana diventa un campo di battaglia. Allora, intanto le chiedo cosa si intende con guerra cognitiva e poi questa operazione di Grochipedia come la dobbiamo inquadrare all'interno di questa guerra?
Il termine guerra cognitiva è un modo per descrivere tutto questo movimento che sta succedendo attorno a noi con l'invasione della nostra vita privata e quotidiana privata e professionale da parte della tecnologia, come i social, come l'intelligenza artificiale. Il scopo primario è fondamentalmente di attirare la nostra attenzione e di influenzare la nostra mente, prima di tutto per venderci della pubblicità e attraverso la pubblicità venderci dei prodotti e dei servizi, ma sempre più anche per degli scopi politici, per diffondere, come dicevo prima, in modo molto personalizzato delle informazioni false, delle narrazioni manipolatorie, suscitare il dubbio, influenzare la nostra capacità di capire la realtà e di decidere in modo autonomo. L'elemento centrale di questo è quello che menzionavo prima, cioè che contrariamente a quello che troppi pensano, queste tecnologie non sono neutre, ma portano le visioni del mondo di coloro che le creano. Se guardiamo a Grochipedia, provate magari di dare un paio di esempi di cosa questa soi-disant enciclopedia offre come informazioni, no? Se cerchiamo per esempio informazioni sull'invasione russa dell'Ucraina, il primo paragrafo della risposta contiene un discorso di Putin che descrive lo scopo della guerra come la denazificazione dell'Ucraina, eccetera, eccetera, le solite cose che dice il Cremlino. In un'enciclopedia vera, cioè in un'enciclopedia come le intendevamo una volta, quelle che erano fatte dalla Treccani o l'enciclopedia britannica, una cosa del genere non sarebbe mai stata, o sarebbe stata nel paragrafo 25 dicendo che fra l'altro questo è il modo in cui il Cremlino spiega la guerra. Invece qui è messo nel primo paragrafo come se fosse il fatto vero, no? Come se fosse la realtà. La pagina sull'apartheid di Grochipedia, per esempio, si preoccupa su parecchi paragrafi di smentire la narrazione secondo la quale la chiamano narrazione, quindi non fatto narrazione, secondo la quale l'apartheid fosse un sistema di oppressione dei sudafricani neri, quindi è una pagina che mette in dubbio l'esistenza dell'apartheid per come noi la conosciamo storicamente. Su Musk stesso, Grochipedia dice che è un visionario innovativo e un provocatore irriverente. A me sembra che piuttosto bisogna dire che è un miliardario geniale ma squilibrato con tendenze fascistoidi. E questo collerebbe molto di più con la realtà. Quindi questo è il tipo di informazione che viene diffusa. Chiaramente è un'informazione filtrata attraverso un filtro ideologico.
Io torno allora a quello che diceva prima Paolo Attivissimo quando diceva chiaro che se X, se la Grochipedia, se Fox News tutte diventano un'unica macchina per costruire una verità parallela, a quel punto diventa anche difficile stabilire quale sia la verità e quale no, perché se la maggioranza delle persone si informa da quella parte lì e conosce i fatti secondo quella scrittura, riscrittura dei fatti stessi, la verità stessa rischia di diventare un concetto liquido, Paolo.
Assolutamente, infatti siamo in un'epoca in cui ognuno può confezionarsi la propria verità personale e ottenere soprattutto supporto. È quella che nel campo dell'intelligenza artificiale viene chiamata illusione del consenso. È possibile oggi usare intelligenze artificiali di varia provenienza per ottenere una risposta che suona autorevole e nasconde in realtà tutte le incertezze e le differenze di opinione che stanno alla base di quella risposta. E questo significa creare una cassa di risonanza anche personale per la propria visione. E abbiamo visto dal passato e dalla cronaca recente che quando si creano questi meccanismi di rinforzo e c'è soprattutto, grazie all'intelligenza artificiale, una costruzione di contenuti di testo, di immagini, di suoni che possono essere facilmente scambiati per la realtà, è facile completamente sganciarsi completamente dalla realtà oggettiva. Quello che forse andrebbe fatto è valutare se possiamo intervenire in termini di buon giornalismo, quindi riproporre il giornalismo come quell'arte di trovare i fatti e di non limitarsi a riportare gli accadimenti o le dichiarazioni delle varie parti, in modo da far riscoprire cosa vuol dire veramente, come diceva Bruno Giussani, un'enciclopedia. È una serie di informazioni non semplicemente catalogate, ma strutturate, organizzate, criticate, filtrate e rielaborate per cercare di contenere i pregiudizi che ci sono molto spesso in ciascuno degli autori. Faccio un esempio per chiarire. Wikipedia ha dei pregiudizi derivanti dal fatto che la maggior parte della letteratura mondiale, la maggior parte delle pubblicazioni scientifiche mondiali sono state scritte fino ad oggi da uomini, ha un forte pregiudizio inevitabile nei confronti delle donne, che però gli autori di Wikipedia, i gestori e gli editori di Wikipedia di cui faccio parte, cercano di compensare. Quindi sì, c'è un problema, ma c'è anche una soluzione molto chiara e ci sono delle possibilità risolutive grazie alla competenza umana, non sostituibile da una banale intelligenza artificiale che, ricordiamolo, per ora è semplicemente un allineatore di parole plausibili.
È una giusta definizione, mi piace molto di più di LLM o di IA o dei vari modi con cui la chiamiamo. Allinea le parole una dietro l'altra basandoci su calcoli complessi ma sostanzialmente matematici. E mi interessava agganciarmi, Paolo, attivissimo a una delle cose che tu hai detto in quest'ultimo intervento, ovvero il ruolo di un buon giornalismo, il fatto di che molto spesso lo vediamo anche qui in RSI, quella paura di dire qualcosa perché se non c'è il contraddittorio, quando magari il contraddittorio non ha senso perché si parla di qualcosa di vero contro qualcosa di non vero, quindi allora perché mettere, come sul cambiamento climatico, che senso ha il contraddittorio con una persona negazionista climatica che da un punto di vista scientifico non ha alcuna base, alcun fondamento. Però dall'altra parte l'arrivo delle intelligenze artificiali sta creando scompiglio a dir poco in molte testate anche autorevoli, perché lo vediamo, se ne parla molto in questi ultimi mesi, quando io vado a cercare qualcosa sul mio telefonino, una notizia eccetera, molto spesso mi fermo al riassuntino un po' spiccio, un po' buttato lì, che mi fa l'intelligenza artificiale di turno, non clicco sul giornale da cui quel riassunto è stato costruito e di fatto, non cliccando sul giornale, non porto soldi a quella testata, che quindi rischia di avere problemi economici. Quindi c'è anche da questo punto di vista una minaccia ulteriore, mi pare di capire, alla libertà di informazione in questo caso. Magari prima Paolo Attivissimo, poi ancora Bruno Giussani.
Sì, sono d'accordo, lo vedo a tutti i livelli, le piccole aziende, le piccole fonti di informazione, anche per esempio le organizzazioni che si occupano di turismo locale, stanno chiudendo i battenti perché nessuno visita più i loro siti, accontentandosi semplicemente del riassunto prodotto da Google, dall'intelligenza artificiale di Google, che è sufficiente per le loro esigenze. Ma quel riassunto è fatto basandosi sui testi creati con fatica, lavoro, pazienza e competenza da quegli esseri umani che vivono in quella località. E questo fenomeno lo vediamo ripetuto su vastissima scala, oltre che su scala piccola. Quindi abbiamo un problema anche economico. Le informazioni non si generano dal nulla, c'è qualcuno che deve studiare, informarsi, diventare competente, produrre dei testi che poi vengono fagocitati da questa intelligenza artificiale senza nessun riconoscimento e senza alcun compenso. Abbiamo un problema quindi di struttura all'interno del mondo della comunicazione in questo momento. E vorrei aggiungere una cosa, perché il compito del giornalismo molto spesso viene frainteso come quell'atto di far sentire le varie campane. Ma come si dice molto spesso nel mio settore, se qualcuno ti dice che sta piovendo e un'altra persona ti dice che no, oggi è una bella giornata, il compito del giornalista non è citarle entrambi, è aprire la finestra e scoprire chi ha ragione.
Sì, decisamente. Bruno Giussani, sempre su questo argomento, allargandolo anche a All'ambito europeo, l'Europa, sappiamo quanto sia dipendente dalle infrastrutture tecnologiche americane, quanto siamo stati di fatto colonizzati da una serie di applicazioni, di programmi, di modi di usare la tecnologia che portano i profitti poi negli Stati Uniti. E in questo caso, se gli Stati Uniti diventano un luogo anche pericoloso per la correttezza delle informazioni, c'è una strada che l'Europa potrebbe intraprendere, un coraggio magari che dovrebbe mettersi, indossare e cercare una strada alternativa a quella della dipendenza dagli strumenti statunitensi?
Ma intanto bisogna forse quantificare leggermente questa dipendenza tecnologica, sì, no? Che è enorme. Oltre i 3/4 delle aziende europee quotate in borsa dipendono da tecnologie digitali americane, e parliamo di sistemi software di ogni genere, di sistemi di archiviazione e stoccaggio, il cosiddetto cloud, di sistemi di software di burotica e tutte queste altre cose. Lo stesso vale anche per il settore pubblico, la maggioranza delle amministrazioni pubbliche, e anche per sistemi veramente essenziali come la gestione delle reti elettriche, le banche, l'acqua, il sistema sanitario. Cioè, tutto questo in Europa funziona al 70-80%, gira su macchine e software americani. E questo è problematico a moltissimi livelli, naturalmente la questione della protezione dei dati, ma anche il rischio che l'accesso a questi sistemi possa essere improvvisamente revocato, interrotto, per esempio su ordine del presidente americano. Poi si dirà: no, ma ci sono delle leggi, ci sono delle norme, ci sono dei contratti. Ma abbiamo già visto che le leggi e i contratti non sono veramente la cosa che sta più a cuore all'amministrazione americana in questo momento. Va detto anche che questa dipendenza non è una novità. Per decenni l'Europa, come tutti gli altri alleati degli Stati Uniti, si è adeguata a una situazione crescente di dipendenza, ma la consideravamo in qualche modo accettabile, perché anche se poi interpretato a geometria variabile, c'era un impegno del governo americano verso un ordine internazionale basato su regole e valori che pareva generalmente solido, generalmente duraturo. Ma adesso non soltanto la tecnologia è diventata ancor più pervasiva e sistemica, quindi dipendiamo veramente da queste tecnologie, ma siamo pure in presenza di un governo americano che fonda la sua politica su relazioni di forza, sulla relazione di potere, non sulle leggi e le norme, e che rimette in discussione tutte le vecchie alleanze. Per cui improvvisamente questa dipendenza quasi quasi storica è diventata un vero fattore di vulnerabilità quasi immediata e molto 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 significativo. E quindi è necessario cominciare veramente a de-americanizzare il più possibile il nostro ecosistema tecnologico, perché potremmo trovarci da un giorno all'altro a non più avere accesso a questi sistemi. E so che sembra eccessivo quando lo dico così, però alcuni individui presi di mira dall'amministrazione Trump, per loro è già successo, si sono trovati improvvisamente senza accesso a nulla, ai loro sistemi di pagamento, alle loro email, ai loro dati, alle loro fotografie, ai loro documenti, che erano stoccati su sistemi americani, quindi fondamentalmente senza accesso alla loro vita.
Io, prima di salutare i nostri ospiti, aggiungo magari quella battuta finale per il nostro pubblico, ma il gesto del singolo, che può fare il singolo in questo momento, potrebbe essere semplicemente: provate a chiudere i social, chiudete Facebook, chiudete Instagram, TikTok. Vi assicuro che si guadagna un sacco di tempo, si vive meglio, è un po' come smettere di fumare, non ti puzzano più le dita e sei contento di avere un sacco di tempo che prima sprecavi dietro le sigarette. Vabbè, chiudiamo con questa battuta. In realtà il tema, come sentivate, era molto serio e molto importante, e ringrazio i nostri ospiti per averlo sviscerato in maniera così efficace. Grazie Paolo Attivissimo.
Grazie a voi.
E grazie anche a Bruno Giussani, a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.